Ha detto solo 2 ore, quindi ce la faccio,
ce la faccio.
Stavo pensando che è un po' difficile parlare qui al terreno, del terreno sassoso, perché voi siete un terreno fertile. E ho pensato una cosa, no? Quando la prima volta sono venuto in Sardegna, ho visto attorno ai campi coltivati tutti quei muretti, no? Quasi tutti i campi hanno attorno un muretto. È curioso un po' come mai questo muretto, a che serve, no? Perché proprio di pietra, perché è anche costoso fare una cosa del genere. E mi hanno spiegato, e semplicemente sono i sassi raccolti dal terreno in modo da poter seminare e da poter renderlo fertile. Allora ho pensato, ma è vero, allora la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, perché poi è stata una pietra che ha disturbato la coltivazione, ma messa lì ai margini dei campi fa anche da una protezione al campo contro i cinghiali, che ne so, contro gli animali che potrebbero rovinare la coltivazione. E allora, ecco, penso a questa cosa, no? Concretamente, noi ci siamo visti quanto era l'incontro da noi? 19? Da noi? Come consiglio? 15 di settembre, no? Che erano convocate tutte le fraternità ed erano, mi ha detto Maria Franca, 27 fraternità. Adesso, oggi, siamo 35, 33, 33, 34. Quindi ho pensato, qualche sasso è stato tolto dal terreno. E quindi vuol dire che si sta camminando. E questa è una cosa positiva. Iniziare veramente quel lavoro da togliere i sassi. Ma quando si tolgono i sassi, non si buttano via, ma si costruisce qualcosa di importante. Pensate, tutto quello che ostacola può essere utile, può costruire qualcosa. Ed è interessante che quando noi parliamo di sassi, di pietra, di roccia nella Sacra Scrittura, ci riferiamo a, diciamo, due realtà, una positiva e una negativa, perché pietra è fondamento, è l'altare, è memoria. Questa è una realtà che viene fuori dalla Sacra Scrittura. È il fondamento che indica ciò che è eterno, ciò che non crolla mai, la casa costruita sulla roccia, qualcosa di solido, qualcosa che non si smuove, che nessuno potrà mai toccare. Pietro, quando è chiamato da Gesù, chiamato Pietro perché deve essere una roccia solida. Le porte degli inferi non ne faranno alcun male. E quindi la pietra indica una solidità. E è utilizzata fin dall'antichità per costruire il tempio, per costruire l'altare. Quindi indica qualcosa di solido che deve essere fatto per Dio. L'altare indica quella solidità che deve essere fatta per Dio. Per Dio non si fanno le cose scarte. Si mette un fondamento solido. Ma su questa pietra si offre il sacrificio. Si dà lode a Dio. Si riconcilia con Dio. Il sacrificio è per la riconciliazione e per la lode a Dio. Allora pensiamoci un attimo, no? Cosa vuol dire per noi riconciliarsi con Dio? Cioè costruire un altare con quelle pietre, con tutto quello che ci ostacola nel cammino. Costruire un fondamento. La pietra messa lì per Abramo, come la pietra di memoria, ricordare. La liturgia è un continuo ricordo, ricordare, far memoria. Vediamo allora davvero come costruire quel fondamento, quell'altare, che deve essere fatto simbolicamente con le pietre, quindi con quei massi che possono ostacolare il mio cammino, ma possono diventare un fondamento, un altare, la memoria, il memoriale. Ma la stessa pietra nel Vangelo, nella Bibbia, è ricordata per qualcosa di negativo, perché abbiamo appena letto il terreno sterile, sassoso, non serve a niente, per la coltivazione non serve. Ma si parla anche della pietra di inciampo, la pietra ti fa inciampare, ti fa cadere, ti fa stare per terra. Spesso c'è questa espressione in italiano: sto a terra, sono inciampato, non ne posso più. Ma c'è un fatto ancora peggiore, non lo so, ma sempre su questa linea, la pietra utilizzata per la lapidazione, tirare le pietre contro qualcun altro. Quindi inciampo, farsi male da solo, la lapidazione, far male all'altro. Quindi la stessa pietra può essere utilizzata in modo cattivo, per esprimere tutta la cattiveria che possiamo portarci dentro. Allora possiamo dire che il terreno roccioso è davvero pessimo per seminare, ma ottimo per costruire sulla roccia. Ecco allora a ciò che ci invita questo brano del Vangelo che abbiamo scelto per questo incontro, a riordinare un po' le cose nella nostra vita, mettere a posto la pietra, il terreno sassoso non serve per la semina, i sassi servono per costruire. E possiamo dire il terreno fangoso non serve per costruire, ma per seminare. Qui a Oristano abbiamo un sacco di terreno fangoso che si utilizza per il riso, no? Per seminare, piantare il riso. E viene buonissimo, ottimo. Allora così anche nella nostra vita ci sono niente da scartare, ma bisogna, ecco, trovare il modo come utilizzare le cose che il Signore mi ha donato. Cioè, voglio dire, non è che così per assurdo la rabbia è sbagliata, ma è sbagliato pensare perché ti sei arrabbiato. Cioè, in senso, un conto che io mi arrabbio perché vedo la giustizia, l'ingiustizia. Un altro conto se io mi arrabbio perché voglio difendere le mie convinzioni, in fondo il mio egoismo. Gesù si arrabbia spesso per l'ingiustizia. E il punto più alto della sua arrabbiatura è quello della cacciata dal Tempio dei Venditori. Non mi sembra che fosse tanto gentile in quel momento. E sicuramente dentro gli bolliva qualcosa. Allora, ecco, c'è un sentimento che può essere utile anche per l'evangelizzazione, per la mia crescita, ma può essere lo stesso sentimento essere utilizzato in modo sbagliato, per distruggere o se stessi o gli altri. Può essere utilizzato per costruire e può essere utilizzato per inciampare, per lapidare, per soffocare la crescita. Ecco, allora penso quanto davvero è importante questo aspetto. In fondo, il nostro cammino ci chiede una cosa, ci chiede la vita concreta. Ecco, è sbagliato pensare, ecco, io sono terziario, sì, ma poi la vita è un'altra cosa. Non è così. Io sono terziario, sì, ma poi la fraternità è un'altra cosa. Allora, il cammino del francescano secolare è un cammino che coinvolge la vita. Oh, nel cammino francescano io riscopro chi sono, oppure non è la strada buona che ho intrapreso. Quindi, prima di tutto, ecco, viene fuori questa domanda, ma io chi sono? E poi scopriamo, ecco, tanti sassi che devono essere tolti e messi lì dove devono stare, non buttarli via. In fondo, io chi sono? E noi subito pensiamo, io sono il volto dei miei genitori, della mia madre, del mio padre. Ma io sono anche ciò che è fragile, perché mi scontro con la mia fragilità. Tocco il limite, tocco l'esperienza del fallimento. Allora, per rispondere alla domanda chi sono, io sono chiamato a conoscere il mio limite. Da una parte io sono la mia storia, una realtà che viene da generazioni. Quindi io ho una storia che non riesco neanche a raccontarla tutta, perché sono la profondità della storia. Dall'altra parte, appunto, mi devo confrontare e scontrare con la mia fragilità, la sofferenza, il dramma. Conoscere il proprio limite vuol dire chiamare l'altro in campo, che quando conosco il mio limite, perché sto a terra, perché ho inciampato, ho bisogno che qualcuno mi tenda la mano e mi rialzi. E quindi quell'altro che diventa qualcuno per me non è più l'altro da eliminare, come spesso l'egoismo mi fa credere che l'altro sia da eliminare, sia più bello di me. Ecco, la gelosia fa eliminare l'altro, è più bravo, più bello, più agile, più intelligente, e io niente. A lui Dio ha dato tutto, a me niente. Perché a me niente, a lui tutto? Allora per avere io quel suo posto e prendere tutto, cosa faccio? Prendo la pietra e lo lapido, lo elimino. Non pensiamo chiaramente alle pietre che reali, fisiche, ma si lapida le persone eliminando dalla propria vita, non prendendole più in considerazione. Non è una persona che fa parte più della mia vita, non la voglio più vedere. Che sia appunto per gelosia, che sia per la rabbia. M'ha fatto troppo male, non la voglio più vedere, ho chiuso. Questa è la lapidazione della persona. Tu mi hai fatto qualcosa, allora io ti ammazzo. Non è un ammazzare fisico, ma un ammazzare spirituale, morale. Non ti voglio più vedere, non esisti per me. E quindi quel terreno si riempie di nuovo dei sassi. Invece, ecco, scoprire chi sono, scopro che quella persona è una persona che mi è stata donata. È un dono. Che mi piaccia o non mi piaccia, ma è un dono. Un dono nel senso che tutti abbiamo ricevuto qualche regalo che alla fine non sai se quel regalo direttamente è da buttare, oppure dice, lo metto da lì dove non lo vede nessuno, perché non mi piace, perché mi dà fastidio, perché magari mi ricorda della persona che me l'ha donata e non la sopporto. Tutti abbiamo, credo, ricevuto almeno un regalo che non lo volevamo, no? Tante volte tutti questi regali li ritrovi alla pesca parziale, no? E chi la pesca l'anno dopo lo riporta di nuovo. No? Ecco, quindi. Ma pensare che cosa? Che quel regalo che per me è un'altra persona, che non la voglio, può essere messo da parte, nascosto, oppure può scattare un genio, un colpo di genio, e lo metti in un posto e dici: lo volevo buttare via, ma qui ci sta veramente bene. E non so se avete mai sperimentato voi o qualche persona che ti dice: guarda, questo lo volevo buttare, ma qui ci sta bene. E ogni volta che ci passo e dico: ma questo sarebbe da buttare, ma non lo tocco da qui, perché fa parte di questa parete, perché fa parte di questo mobile, perché è di qui, eppure non lo volevo. Vedete, questo è il cammino che noi dobbiamo fare. Quel colpo di genio è la grazia del Signore. Credere nella grazia, che con quella cosa che io voglio scartare, quella grazia me la vuole far scoprire dove metterlo, dove poggiarlo, perché diventi utile, diventi importante. Ecco, vedete come è da una parte ci abbiamo la lapidazione, dall'altra parte ci abbiamo la creazione, la creatività, la grazia. Da una parte abbiamo buttato via una cosa inutile, l'abbiamo portata alla pesca, dall'altra parte abbiamo valorizzato perché abbiamo creduto in qualcosa che non rientrava nei nostri schemi. Ecco, allora conoscere i propri limiti per poter utilizzarli, per poter lasciare che la grazia di Dio ci ispiri delle cose, delle vie nuove, eccezionali, la novità. Da una parte, è davvero è una menzogna pensare di non aver bisogno di nessuno, perché quando si arriva al culmine della sopportazione, si arriva al punto di dire: io non ho bisogno di nessuno. Perché è vero che da una parte noi abbiamo tante persone sole che sono anche della porta accanto, come dice il Papa Francesco, ma noi vediamo che spesso le persone sole sono sole perché non vogliono nessuno, perché non vogliono incontrare nessuno. Quindi da una parte sì, è vero, ci sono le persone che sono sole perché nessuno va a trovarle. Ma dall'altra parte può darsi che succede anche a me, a te. Siamo soli perché abbiamo scelto così, perché abbiamo detto: non voglio nessuno, non voglio scontrarmi con il mio regalo brutto, non voglio scontrarmi con il mio limite, perché quella persona mi ricorda del mio limite. Mi fa arrabbiare, in poche parole. Allora non lo vedo. Allora mi chiudo, io mi chiudo nella mia casa, non esco più, non voglio più vedere nessuno, che sia per paura, che sia per appunto la scelta, o sia per la rabbia, o sia per una delusione, o sia per un fallimento, non esco più di casa. E quindi questa è una cosa brutta, perché da una parte noi pensiamo di fare qualcosa di buono per me facendo così, dall'altra parte quando vediamo queste persone chiuse in se stesse non ci piace e diciamo questa è una persona brutta, una persona che nessuno lo vuole. E quindi perché facciamo allora anche noi tante volte? Ma nello stesso tempo c'è bisogno di quella riscoperta della propria identità che mi dice io sono unico e irripetibile. Quindi da una parte è fondamentale una dipendenza dall'altro, ma dall'altra parte quella dipendenza dall'altro può essere anche malata, può essere anche malata, che non è bene chiudersi del tutto, no, nella propria casa, come abbiamo detto, ma non è neanche bene essere dipendenti dall'altro fino a non riuscire a decidere niente, fino ad essere schiacciato dall'altro, fino a non riconoscersi come persona. Ed esiste quello che noi oggi chiamiamo lo stalking, quello che noi chiamiamo la violenza, quello che noi chiamiamo l'invasione, no. Tutte queste cose esistono. Io senza gli altri non posso vivere, e quindi tu costringi l'altro a fare le cose che annientano la sua identità. E quindi c'è bisogno di equilibrare queste due realtà. Da una parte l'autosufficienza e dall'altra parte la dipendenza dall'altro. Si tratta di una armonizzazione per far venire questo bisogno di essere se stessi e bisogno dell'altro. È un cammino, un vero e proprio cammino. Ecco, da qui viene l'appartenenza. Oggi vogliamo dire e parlare dell'appartenenza. Appartenere. Appartenere vuol dire appartenere a qualcuno, appartenere a una storia, appartenere a una famiglia, appartenere a una nazione, appartenere a una lingua, a una cultura, appartenere, nel nostro caso, all'ordine francescano. Mi dice qualcosa di me. In certo senso anche avere qualcuno alle spalle che mi dà una spinta per andare avanti. Avere una storia, avere una famiglia, avere una lingua, avere una cultura è una spinta per andare avanti, per scoprire la propria identità. Si dice che per distruggere una persona basta distruggere la sua appartenenza. Quando non sai di chi sei, da dove vieni, a chi appartieni, non sei disponibile a fare le cose più brutte del mondo. Non avere una famiglia. Infatti noi sappiamo che i più grandi, diciamo, delinquenti della storia non avevano la famiglia, non avevano la loro storia, si sono dimenticati della loro storia, della loro appartenenza. E man mano, ecco, tu cominci ad appartenere a un ideale, perché non hai più la tua storia, la tua famiglia. Tu cominci ad appartenere a qualcosa di ideologico, cominci ad appartenere a qualcosa che magari possiedi, alle cose tue. E cominci a difenderli eliminando l'altro. Giusto per difendere ciò che possiedi. Perché non sai chi sei. Non sai a chi appartieni. Quindi la cosa molto importante, di cercare la propria identità cercando la propria appartenenza e quindi far pace con la propria appartenenza. Tutto questo lo stiamo dicendo perché noi sappiamo, no, che tante volte ci possono essere i terziari che non vengono agli incontri della fraternità, non vengono agli incontri regionali, zonali, non vengono mai. Ma quando vengono, tu vedi che non si sentono appartenenti alla fraternità. Si sentono male, guardano l'orologio. Cioè la prima cosa che vedi che una persona sta male in un contesto è venuta perché magari costretta da qualcuno, perché qualcuno mi ha detto, ecco, tu o vieni o stai fuori. Allora dice, vabbè, vengo, però cioè, appena salutati tutti non fa altro che dire: ah, ma io devo andare via, ma io ho tanti impegni. Ma ancora non ha detto buongiorno e già dice: io devo andare via tra poco. Allora stai male in quel posto. Sei venuto per costrizione di qualcuno o per costrizione di una tua convinzione. Ci passa a salutarti perché poi chissà cosa penseranno. Vado lì questa volta, o magari ci vengo alla fraternità una volta all'anno, così non hanno da dire. Allora, vedete com'è? Questo tipo di appartenenza non è costruttiva. C'è qualche sasso da sistemare sul muretto. Costruire un muretto, no, di protezione del campo e non un muro di difesa, di arroccamento. Ecco, allora, vedete come stiamo parlando di qualcosa che ci tocca. E ci tocca e come? Non esiste, cioè ci dobbiamo togliere dalla nostra testa una cosa che va in giro. Quelle poche fraternità che ho incontrato, qualche volta è venuto fuori, dice: qui no, questo qua non viene mai perché dice che lui è terziario dentro.
Che
roba è terziario dentro? Che vuol dire? Non vengo perché è terziario dentro, quindi non ho bisogno degli altri. Non ho bisogno degli altri. Quello che dicevamo prima. L'altro mi disturba. Non ho bisogno dell'altro. Io la mia spiritualità me la faccio da solo. Non è francescano. Non esiste. Io sono terziario dentro, non è francescano, c'è il senso solo dentro, non è francescano, indica una chiusura come quella di quella vecchietta o quel vecchio o quel giovane, perché succede a tutte le età, forse adesso più ai giovani che agli anziani, e si chiudono nella loro cameretta. Non ho bisogno di nessuno. I giovani dicono: ho il mio computer, sto bene così. Ecco la stessa cosa. Io mi sento terziario dentro. Non ho bisogno della fraternità. Uguale. Non sei terziario, non sei francescano. Hai fatto una promessa? Sì. Ma non sei francescano. Finché non rimetti i sassi lì dove devono stare, finché non purifichi il terreno. Allora, quella pietra di inciampo diventa la pietra per costruire i muri, ma non i muri senza porte, ma i muri con le porte spalancate. e con le finestre. I muri che indicano una fraternità che sta insieme. Ci vogliono i muri per stare insieme. Ma quei muri, come abbiamo detto, possono diventare i muri di chiusura. Ecco, allora vediamo davvero dove vogliamo andare, che direzione prendere. Non dobbiamo mai disperarci, ma l'importante è davvero far pace con la propria storia, con la propria vita e cominciare a costruire, cominciare a sistemare, a seminare, ma prima di tutto bisogna sistemare il terreno, bisogna costruire le fondamenta, bisogna costruire l'altare per il Dio vero e vivo, non per le nostre fantasie. E la presenza della fraternità, del fratello, mi ricorda della concretezza di vita, mi porta a stare con i piedi per terra, non con le mie fantasie. Ecco ciò che è la spiritualità francescana e cristiana. Dio si incarna qui, in questa realtà, non nelle fantasie, nella mia realtà, nella mia fraternità, con tutte le fragilità e difficoltà che ci possono essere, proprio lì. Ecco, allora, questo è il messaggio che vi volevo lasciare. E avanti.
Grazie per le cose. Penso che ci abbia dato parecchie strigliate. Molte pietre da togliere e da rimettere. Bisogna vedere dove si mettono le pietre. Perché è facile toglierle, neanche buttarle. Bisogna anche riposizionarle. Sono le 11, facciamo un momento di pausa, perché poi dopo, alla ripresa, diciamo verso gli 11:20, facciamo un quarto d'ora, 20 minuti, giusto per il scusate, facciamo giusto una pausa di un quarto d'ora, 20 minuti, perché poi dopo lo riprenderemo e faremo i gruppi. Vi dobbiamo chiedere la pazienza e l'aiuto, perché i gruppi li dobbiamo distribuire tra questa sala, la sala che è lì, e siccome siamo in tanti, perciò per creare anche dei gruppi dove si possa dire la propria opinione, dobbiamo fare almeno 7 gruppi. Piuttosto volevo chiedere, quanti sono i simpatizzanti? Simpatizzanti oppure iniziati, ammessi? Scusate, altrimenti non ci capiamo. Volevo sapere quanti sono presenti, simpatizzanti, iniziati, ammessi, che non sono professi. Vabbè, ci serve perché faremo un gruppo a parte, ma non perché vogliamo, perché è giusto farlo insieme, tutti insieme, sentire un po', va bene, era solo per renderci conto. Allora ci vediamo qui alle 11, qui, ci ritroviamo qui alle 11:20, va bene, grazie.
C'è stato anche cosa...